non soltanto doverosi, ma veramente di cuore, grazie agli organizzatori del MOS, davvero che è una realtà che non conoscevo e che ho trovato di qualità, ecco, veramente. Cioè non così magari un seminario raffazzonato, ma vorrei dire di livello professionale. E per cui grazie per aver accettato la mia proposta di presentare questo testo, che ci tengo comunque a dirlo, oltre ad avere l'onore della prefazione del professor Goisis, fa anche parte di una collana, Esperienze filosofiche, filosofie della medicina e forme della cura, che è una collana diretta da professor Tarca e fa parte appunto di questa collana. Con questo, eliminati i ringraziamenti, ah sì, volevo dire una cosa, questa la dico per me, dai, lo dico per me perché tornare qui per me ha una valenza particolare. Io ho cominciato da studentella qui parecchi anni fa, poi per questioni biografiche, ovvero sia molto banalmente impegni di lavoro e di famiglia messi assieme, che mi hanno dato il colpo di grazia, ho interrotto gli studi. Però ho avuto il coraggio, me lo dico da sola, di riprenderli anni dopo e di portarli felicemente a conclusione. Per cui è chiaro che da parte mia vado particolarmente orgogliosa perché potevo mollarla lì e non abbandonare, questo anche per gli eventuali fuoricorso, non so se si usino ancora, ma io sono stata una fuoricorso storica, ma alla fine ho tenuto duro e questo libro per me è chiaro che rappresenta un punto di orgoglio perché di fatto è la mia tesi, ovviamente per essere editata è stata rimaneggiata, corretta, sforbiciata, tutto quello che ne so, un lavorone, è stato aggiunto un capitolo finale e alla fine ne è venuto fuori questo testo. Ecco. Perché l'ho proposto al MOS, mi pare evidente, è già stato detto da Alessandro, appunto perché il tema di quest'anno era la corporeitas e anche soltanto per il titolo, corpo e carattere, ho detto beh, vabbè, questo testo comunque è alla Baum, dunque se un giorno avrete voglia di leggerlo lo potete trovare là, non occorre che lo compriate, però ho detto magari resta lettera morta lì in biblioteca, nessuno lo conosce, ma senti, ho fatto questa proposta, è andata bene, poi loro mi hanno inserito nella scia, questo anche questo lo devo dire, perché nel sito c'è scritto nella scia degli interventi, perché ho detto che bello, il loro simbolo è un veliero, allora dico siamo a Venezia, allora ho pensato a questo libro aperto come un gabbiano che segue la scia del vascello. Detto questa cosa poetica che mi sono preparata nella notte, allora qui possiamo permetterci un grande lusso perché siamo un vero seminario. Cioè, non una lezione oceanica, ma quattro gatti, come si dice. Bene, che cosa volete che vi racconti? Perché io mi ero preparata la lezioncina, no? Aspetta un attimo. Allora, pensando di fare cosa gradita ai miei ospiti, ho detto, beh, come minimo mi è sembrato giusto onorare gli interventi precedenti agganciandomi a quelli. Per cui ho detto, beh, di quel testo magari interessa e non interessa. Per cui magari lo presento in modo indiretto agganciandomi agli interventi precedenti, ripeto. Però voi magari gli interventi precedenti li conoscete benissimo, cioè io potevo anche aspettare, non lo so, però ecco. Li conoscete a memoria? No, non li conoscete, no, abbastanza. Oppure possiamo passare direttamente al testo, ma veramente con la massima libertà. Ditemi voi che cosa volete che vi racconti. Volete che mi agganci un po' agli interventi? Volete che passi direttamente a parlare di questo libro?
Interessante. A me personalmente, forse a qualcun altro che ha
No,
seguito,
ve lo
perché
chiedo, ma sinceramente proprio.
comunque erano incontri che erano anche abbastanza indipendenti uno dall'altro, quindi magari non li ha seguiti tutti, però magari se c'è qualche
Ma
aggancio,
guardi, sono indipendenti, però e poi ovviamente questa è l'operazione che ho tentato di compiere io, di trovare comunque un filo rosso. Non di tutti, gli interventi sono stati cinque, poi mi scusi, Sandra ha parlato di pensiero femminile, ecco, personalmente da donna
non so
io
come
nel
sono
pensiero
classificato,
femminista non mi
no,
riconosco, femminista, non femminile.
femminista.
Sì, no, specifichiamo, appunto la professoressa Zanarda ha parlato di pensiero femminista, non femminile, a mio modestissimo avviso. In ogni caso, comunque, ne ho scelti tre, ho dovuto fare comunque una scelta. Ho scelto quello del professor Azzoni, quello del dottor Fanciullacci e quello del professor Tarca. dopo capirete anche perché, ecco. E gli ho voluto dare loro un altro titolo, li ho ridenominati, anche perché questo può strutturare un attimo, aiutarmi a strutturare il discorso. Allora, Azzoni, sono andata anche con Azzoni sulla scia pure io, e l'ho chiamato l'idea di arbitrarietà / strumentalizzazione. Okay. Quello di Fanciullacci l'ho chiamato l'idea di padronanza, e quello di Tarca l'idea di verità, cioè tre idee che abbiamo sulla nostra corporeità. Adesso mi viene in mente che fuori sacco, che il professor Tarca appunto giustamente ha sottolineato nel suo intervento, che noi abbiamo un'idea di ciò che siamo, però forse è meglio che andiamo per ordine. Allora, proprio pedissequamente, comunque Azzoni, se vi ricordate, esordisce più o meno così: il corpo dipende significativamente dall'arbitrio individuale. Ci siamo, il corpo dipende in modo importante, perché sennò mi barondolo, dall'arbitrio individuale. Su questo siamo d'accordo? Io ve lo chiedo, cioè, è una domanda che vi faccio. Siamo veramente d'accordo? Perché poi verso metà, verso la fine dell'intervento, fa accenno addirittura al manifesto Cyborg e dice papale, l'idea che la tecnologia consentano l'emancipazione per eccellenza, addirittura per eccellenza, del nostro organismo, ritenuto da una certa scuola di pensiero evidentemente obsoleto. Siamo limitati sicuramente, come tutti. Però che abbiamo anche grandi possibilità, vabbè, queste sono banalità, però quando si arriva a dire che addirittura attraverso le tecnologie si pensa a un'emancipazione dell'organismo umano, la cosa comincia a diventare un pochettino più importante, più pesante. Però andiamo un attimo per gradi. Quello che mi ha colpito e che mi ha veramente intrigato dell'intervento di Azzoni è stata la differenza. Lui ha preparato il suo intervento, che avendo avuto la possibilità, anzi grazie preziosissima, di ascoltare le registrazioni, me le sono ascoltate, riascoltate, dunque sono entrata anche un po' nel meccanismo, mi sono divertita a capire, guarda, dico che lavoro che ha fatto, come si è preparata la relazione, è stato divertente. Ha introdotto il discorso dell'arbitrarietà del corpo umano, che lui sosteneva appunto questa completa arbitrarietà, che possiamo fare quello che vogliamo di noi praticamente, facendo un parallelo con la differenza fra segno e simbolo. Non so se vi ricordate, l'ha detto: per quanto riguarda il segno linguistico abbiamo una certa arbitrarietà. Beh, d'altronde basta vedere come un oggetto o una realtà viene denominata a seconda delle diverse linguaggi, diverse lingue, viene denominata in modo totalmente diverso, non c'è, a parte le lingue di derivazione latina, allora magari uno va a vedere, non so, le somiglianze, ma altrimenti, ecco. Allora lì ci dice, c'è una certa arbitrarietà, l'arbitrarietà viene meno nel caso del simbolo. Perché, dice proprio Azzoni, c'è un nesso inevitabile fra significato del simbolo e significante. E qui ho cominciato un po' a pensare a un aggancio con Rack di questo tipo. Il nostro organismo è composto da organi che sono organizzati in un certo modo. Ora Azzoni ci ricorda che in greco organon, giustamente, il termine organo in greco sta sia per organo e anche per mezzo, e indubbiamente i vari organi di cui siamo composti, lo stomaco, il fegato, l'intestino, il santo, no, indubbiamente sono specializzati, ma non soltanto in noi, cioè sono specializzati in praticamente tutte le creature viventi. Si può dire che da questo punto di vista la natura non abbia avuto poi molta fantasia. Cioè, ci sono delle variazioni, ma sono delle variazioni minime in ogni caso, ed è possibile individuare un'organizzazione intraspecifica dell'organismo, cioè uguale a quella degli altri mammiferi, per esempio, che ci somigliano di più, ma anche creature decisamente più lontane da noi, se poi vanno studiate, diciamo che schematicamente ogni creatura può essere un po' vista come un tubone, questo lo dice anche Rai, tra parentesi, schematicamente come un tubo, con un lato la possibilità di introiettare degli elementi esterni, cioè del cibo, e ovviamente avete già capito, c'è pure l'altro lato in cui questi questi elementi vengono prima elaborati e dopo abbandonati con le loro scorie. E di solito, sempre schematizzando, questa possibilità è messa nella parte che avanza, proprio per dare modo alla creatura, viene da dire, c'è una logica, no? Cioè, è chiaro, non potrebbero mettere sulla schiena la bocca, perché se avanzi per andare in cerca di cibo, conviene, come fanno certi pesci, che la bocca la tiene aperta, viene più pratico, no? Che girarsi, rispetto un attimo, trac, che mangio così. Vabbè, sciocchezze. Allora, questo a mio modesto avviso comincia ad avvicinarsi a uno dei concetti cardine che ho cercato di spiegare nel libro, e che, o meglio, uno dei concetti non tanto che cerco di spiegare, ma che si possono poi sussumere un po' da tutto quanto il testo, e che è il concetto di complessità. Il concetto di complessità a me è interessato per tre punti in particolare. Beh, uno, un minimo di etimo: la parola complessità contiene la parola plesso. Ora, un esempio di plesso è per esempio il plesso solare, ed è un particolare intreccio di innervazioni di vasi che noi abbiamo fra lo stomaco e l'ombelico. Si parla anche di plesso scolastico, per esempio, per stare a intendere una realtà piuttosto, ripeto, irrelata, compressa, intrecciata. L'altro punto è questo, e si rifà al filosofo Edgar Morin e al suo bellissimo libro, se non l'avete letto vi consiglio di leggerlo, che è Ordine, Disordine, Organizzazione, lo conoscete? Ecco, comunque, in questo testo Morin si sforza di dimostrare come una serie di elementi organizzati fra di loro, una serie di elementi organizzati fra di loro, oltre un certo quantitativo, danno luogo, c'è una specie di scatto, danno luogo, ecco, vedo che il vostro collare fa circolare la testa, a un salto di qualità, che nell'essere umano, tipicamente, il salto di qualità maggiore, in qualche modo, deve essere stata la coscienza. Ora, che noi abbiamo degli antenati, diciamo, pochettino più citrulli di noi, questo ormai, dagli studi, insomma, è assodato, cioè che ci sia stata un'evoluzione, c'è chi non ci crede, vabbè, non so se qui c'è qualcuno fra di noi che pensa che l'evoluzione non abbia avuto luogo, comunque diciamo che è un pensiero molto accreditato quello dell'evoluzione, non siamo matti se ne parliamo, no? E a un certo punto, questo certo punto che, vabbè, ci sono state scritte e saranno ancora scritte biblioteche d'Alessandria di quando questo punto si è verificato, però c'è stata l'accensione della coscienza. Attenzione, anche gli animali sono coscienti, chi ha degli animali lo sa, sono coscienti di sé in qualche modo, ma noi siamo coscienti d'essere coscienti d'essere coscienti. Dunque, il nostro modo di essere cosciente è veramente molto, molto, molto sofisticato. E qui cominciano i primi guai, anzi il primo guaio, anzi il guaio più grosso, poiché la coscienza ha la tendenza a oggettivizzare qualunque realtà, qualunque, cioè anche la realtà che, allora voi pensate, una coscienza che è l'espressione di un organismo intero, che può essere vista, ovviamente, vabbè, può essere vista come il modo classico, che è citato dal professore, un'anima che in qualche modo resta come imprigionata nel corpo e che un giorno di cui si libera felicemente. Ma adesso entriamo in Reich. Ma almeno secondo questo pensatore, secondo Wilhelm Reich, in realtà allora, con lui non c'è comunque, ecco, già vi svelo l'assassino. Non c'è un superamento del dualismo vero e proprio. Lui continua a parlare comunque di mente e di corpo. Solo che li vede, li percepisce come le facce di fatto di una stessa medaglia, come le facce di una stessa medaglia. E attraverso quello che è stato poi definito il suo funzionalismo, ribadisce un po' in tutto quanto la sua opera che le funzioni psichiche, dunque lui conserva, no, i due termini, le funzioni psichiche, cioè immateriali, e le funzioni fisiologiche, funzionano esattamente allo stesso modo. se ci accade qualcosa che noi esprimiamo a livello psichico è perché ci sta accadendo anche a livello fisico e viceversa. C'è una branca della medicina, per quanto opinabile, comunque in ogni caso esiste, questo testo che ho portato è uno degli esempi, malattia come simbolo, non so se ne avete mai sentito parlare di questo Rüdiger Dahlke, è un medico comunque, che è partito come Reich, come un medico normalissimo, e poi si è reso conto che i suoi malati, nelle diverse patologie, in realtà esprimevano comunque dei significati simbolici forti rispetto ai loro vissuti. Ma si parla di malattie anche come il raffreddore, addirittura come le fratture, voi direte sì. Beh, però è anche vero, devo dire questo anche per esperienza personale, purtroppo, che ci si rompe, ci si spezza, si arriva a vivere quella distrazione che poi di solito accade per una distrazione. Mettiamo il piede in fallo, stiamo correndo troppo, cioè è qualcosa che va magari oltre quello che in quel momento è la nostra, diciamo, lucidità normale, ci distraiamo e tracchete, arriva l'incidente. Si può parlare magari che avevamo un momento di forte stress, di grande stanchezza, però poi l'interessante è che se vai a vedere dove ti sei rotto, come ti sei rotto, diciamo che c'è la possibilità di un discorso che non è totalmente peregrino, ma anche una sua logica intrinseca. Torniamo appunto alla simbologia e all'idea, ecco, diciamo che questo mi ha un po' consolato rispetto al discorso di Azioni, perché secondo il discorso di Azioni sembrava che tutti noi fossimo destinati ben presto a diventare dei cyborg o comunque dei corpi macchina. A proposito di corpi macchina, io faccio un esempio a pagina 65 ed è un esempio di Alexander Lowen, che forse voi conoscete come padre della bioenergetica e che è l'allievo più famoso proprio di Reich, che a differenza del maestro tutto sommato ha avuto vita facile, è campato anche lui più di 90 anni, in Italia ha fondato una società, la SIAB, che è comunque una, come dire, mi sembra che sia o un master, o comunque una scuola post laurea legalmente riconosciuta, diciamo ha avuto maggior successo del suo maestro, anche perché aveva un piglio meno rivoluzionario, evidentemente ha rotto meno le scatole, e ha portato avanti comunque il suo lavoro, che in ogni caso si basa, da un punto di vista teorico, quasi totalmente sulle teorie reichiane. Vabbè, in questo esempio di corpo macchina diceva bene, è vero che nelle diciamo così funzioni limitate una macchina è più potente di noi, e fa l'esempio del cuore, dice il cuore praticamente può essere visto come una pompa, per tutta la vita fa così e pompa il sangue, però una pompa meccanica è ovvio che è molto più potente di un cuore, anche perché se gli dà la benzina comunque quella. Ma il cuore, diciamo, fa sempre stare nell'esempio, partecipa della vita di tutto l'organismo, tant'è vero che letteralmente si può allargare di fronte a una gioia intensa, cioè si rilassa, si allarga, si stringe provando quella debilitante sensazione che è l'angoscia, quando tutto l'organismo esprime paura nei confronti della realtà e si ha proprio un senso di stringimento attorno al cuore, e purtroppo nei casi estremi si spezza. Quando uno dice qualcuno mi ha spezzato il cuore, vabbè, in questo caso è chiaro che non è un caso estremo, ma può succedere di morire di crepacuore per un grande dolore, cioè comunque l'infarto, che di fatto è una rottura dei tessuti, il tessuto si crepa addirittura, cioè è terribile. Questo per dire in ogni caso come questa pompa in realtà si pensa addirittura ultimamente, in aggiunta a quello che si è detto che sul nostro intestino, che pare che sia il secondo cervello appunto per la grande quantitativo di neuroni specializzati, ma anche il cuore, ultimamente ho sentito dire, purtroppo non vi so citare da chi, però pare che anche il cuore abbia diciamo così comunque un suo funzionamento neurologico in qualche modo indipendente dal cerebro, che è chiaro che quello è un po' la cabina di guida. La cabina di guida, anche qui, la cabina di guida che è stata in termini evolutivi, eletta dall'organismo. Un po' come dire, l'organismo che si è fatto sempre più complesso, a un certo punto ha prodotto da sé, tant'è vero che, come penso che sia una cosa di saputa, noi abbiamo tre cervelli, l'ultimo è quello appunto, è la corteccia prefrontale, quello più sofisticato da un punto di vista razionale, linguistico, ma il primo è quello rettile letteralmente ed è quello che in genere agisce molta velocità in caso di pericolo imminente, in cui non c'è da pensare, da fare calcoli, c'è da decidere immediatamente che cosa fare per sfuggire a un nemico, per esempio. Ma qui sto andando un po' troppo in là. Mi ha colpito, cioè, ho trovato una cosa, mi ha fatto un po' sorridere, il problema del povero Marcione, che si, sempre relazione di Azzoni, che si poneva rispetto all'incarnazione del Cristo. Perché è chiaro che un corpo con tutte le sue funzioni, nessuna esclusa, sottolineo, mette un po' in imbarazzo un credente che vede nella figura di Gesù Cristo ovviamente qualcosa di, come dire, troppo o di eminentemente spirituale, e diciamo si pone qualche dubbio, no? Tant'è vero che Azzoni parla, lo ricorderete, di caro putativa, questo l'ho imparato qua da voi, grazie, non lo sapevo, di caro putativa, cioè praticamente di un corpo finto. Dice, vabbè, non poteva essere, un po' come, non so, un corpo finto. E mi è venuto spontaneo confrontarlo con il testo Assassino di Cristo, che non è il mio, è uno degli ultimi, forse anche l'ultimo testo scritto da Reich, che muore 5 anni dopo, è il testo più maturo ed è un testo che all'inizio ho detto Gesù Maria, perché sono quasi 400 pagine, devo dire, insomma, ma a tratti si ripete, un po' anche pesantino, però poi rileggendolo, ecco perché, rileggendolo devo dire però nel senso che è, se pensate, è un testo scritto sulla figura di Cristo, appunto, da un ebreo, e ne parla in termini, come dire, di una partecipazione, appunto, come diceva il professore, di un messianismo che neanche un cristiano, ecco. E sostiene, per quanto scandaloso possa essere, che bene sì, a differenza dall'opposto di Marcione, Gesù Cristo ha avuto anche una vita sessuale. Anzi, dice Reich, a seconda delle sue teorie, non poteva non averla, perché da come lui si è comportato, ma proprio dice, secondo le sacre scritture, mica inventandosi, da come lui si è comportato nella vita, è evidente che lui era il tipico esempio di quello che Reich chiama carattere genitale. Allora, la grande novità che Reich porta nella psicoanalisi, tenete conto di questo, questo va detto, che Reich già a 22 anni, ancora prima di essere laureato, entra a far parte della società psicanalitica. Aveva conosciuto Reich, come voi adesso, Freud, come voi adesso sui banchi dell'università, doveva fare una ricerca, lo ha avvicinato per questo motivo, avevano 40 anni di differenza e lui ha cominciato quello che lui ha detto, un periodo di intensissimo lavoro, 15 anni mi pare, hanno collaborato, eccetera, ma lui parlerà sempre benissimo anche laddove lo critica, anche laddove comunque si presenta come superamento delle idee freudiane, la sua ammirazione e l'amore per il maestro non vengono mai, 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 mai meno. Infatti si dichiara, e devo dire personalmente per averlo studiato, che gli do pure ragione, gli do atto, si dichiara l'unico vero continuatore, cioè l'unico studioso che ha portato avanti con coerenza il pensiero psicoanalittico fino alle ultime conseguenze. E sono dell'idea che sì, che abbia effettivamente ragione, perché è anche un po' presuntuosetto, una volta, cioè, si è definito uno squalo in uno stagno pieno di carpe quando si trovava con gli altri suoi colleghi, non so se mi spiego, uno squalo in uno stagno pieno di carpe, ecco, e doveva essere parecchio, sì, ripeto, anche un po' antipatico, perché era molto sicuro di sé. Dunque, allora, carattere genitale, voi adesso mi direte che cappero vuole dire. Due parole, dicevo che la grande novità rispetto alla psicanalisi è la caratterologia, Rai, che sta, non è stato l'unico, c'è stato qualcun altro che l'ha preceduto, di cui adesso purtroppo mi sfugge il nome, che ha fatto un tentativo, ma in realtà questo è un lavoro così sistematico sui caratteri delle persone, dei propri pazienti, poi alla fine, perché lui campava di quel lavoro, lo ha fatto solamente Reich. Ed è stato uno studio approfondito sulla base comunque degli insegnamenti freudiani, per cui è noto comunque che il nostro carattere si forma praticamente entro il terzo anno di età e che segue l'andamento di alcune fasi che rappresentano delle, diciamo così, degli step di crescita, di evolutivi della del nostro equilibrio pulsionale. Allora, noi da quando nasciamo, ma noi in comune con qualunque altro essere vivente, un essere vivente, dice Reich, è qualcosa che pulsa principalmente. La pulsazione è il battito cardiaco, ma anche il movimento intestinale che noi non avvertiamo, ma continuamente, quasi come una specie di vermone, la peristalsi continua a fare il suo lavoro. Ci sono il respiro stesso, in fondo, una pulsazione, entrare, uscire. Ecco, entriamo, l'essere vivente, come viene concepito, neanche messo al mondo, concepito, comincia a pulsare in un modo ritmico. Bene, queste pulsioni, dice Reich, ma questo riportandolo dalla psicoanalisi, hanno una loro storia all'interno di noi. Noi continuamente le produciamo, non è che ce ne rendiamo conto, se no impazziremo, però continuamente. Allora, quanto più una pulsione diventa forte, quanto più allora arriva la coscienza che dice appunto: ho fame, ho sete, ma è una pulsione, cioè è un qualcosa che dice attenzione, attenzione, quello che poi Tarka, ma poi lo vedremo tra un po', ha definito comunque il corpo come luogo di dolore e di piacere originari. Questo dolore, questo piacere è, diciamo, continuamente preparato dalle pulsioni, ma viene percepito dalla coscienza: o sto sentendo male, o sto sentendo piacere, quando arriva a un certo livello, ovviamente, in questo caso qua banalmente quantitativo. È anche vero che poi si traduce questo livello quantitativo di nuovo in un pensiero, in un linguaggio. In poche parole, secondo Reich, di fatto anche alla base dei nostri pensieri c'è un'attività pulsionale. Il pensiero è la traduzione linguistica. Se non avessimo un linguaggio non sapremmo esprimere quello che proviamo, ma lo proviamo ugualmente. Infatti nel libro faccio l'esempio dei bambini selvaggi cosiddetti, cioè quelle povere creature che sono state allevate da animali selvatici, in qualche modo si sono salvati e non riescono mai, ma mai mai, contro la buona volontà, non sono riusciti purtroppo a recuperare delle fasi di crescita che evidentemente una volta saltati, cioè c'è un momento particolare per apprendere le lingue, per esempio, se vai oltre quel momento poi più di tanto c'è qualcosa, ma non sono riusciti a recuperare, e dunque non hanno più avuto tutta la possibilità di tutta la finissima gamma che noi abbiamo, sempre se abbiamo imparato bene il nostro linguaggio. Adesso faccio un po' discorso da vecchia, però cioè, c'è sempre meno la, non so, ma lo chiedo anche a voi, con questa comunicazione twittata, questa comunicazione sincopata, c'è meno il gusto della ricerca della parola particolare, di quel qualcosa che arriva a definire esattamente quello che proviamo, esattamente quello che stiamo provando, perché ci sono delle pagine di letteratura che ci lasciano ancora a bocca aperta, perché proprio arrivano a descrivere con una finezza particolare quello che sta accadendo, no? Non è soltanto like o insomma non mi piace, quelle cose là, ecco. In questo è stato, passo a fanciullacci, Huss l'ha avuto vita facile, entro in amblè perché devo anche un po' scorciare, penso. Huss l'ha avuto vita facile su quel celeberrimo distinguo, che peraltro non è che si è inventato lui, se l'è trovato pronto appunto nella sua lingua. Il tedesco evidentemente ha avuto questa sensibilità, quel popolo germanico ha avuto la sensibilità di fare un distinguo fondamentale fra il famoso Leib e il famoso Körper, per cui il Körper è, insomma, la sappiamo a memoria, il cadavere o comunque il corpo oggettivizzato, no? Il corpo anatomico, mentre il Leib è il corpo della vita. E mi è venuto in mente che, anche qua la banalità, ma è un po' la sensibilità che evidentemente gli inglesi hanno in maggior misura facendo quella distinzione fra house e home, cioè è un po' la stessa cosa, per cui una è la casa dell'architetto e l'altra proprio è casa mia con le mie ciabattine e le mie cose che mi aspettano. C'è una sensibilità in questo senso. Quello che ho trovato interessante è che la crisi delle scienze europee viene scritta nel 30 e Reich, i suoi due testi forse più importanti, Analisi del carattere per l'appunto e Psicologia di massa del fascismo, li scrive nel 33. Quello che li accomuna, perché devono essere quasi coetanei, ora non ricordo quando sia nato Husserl, però Reich è nato nel 1897 e fate conto che alla prima guerra mondiale subito parte soldato, aveva 18 anni, parte, e quando torna non aveva più niente, cioè solo la divisa che aveva addosso. Si trova a dover occuparsi del fratello minore, che nel frattempo è rimasto non a causa della guerra, è rimasto orfano, però non a causa della guerra, e ugualmente riesce a portare a termine gli studi di medicina, cioè cavolo ragazzi, voglio dire, ecco, doveva avere una certa personalità quest'uomo, no? Che cosa mi ha colpito? Che entrambi, pur con parole leggermente diverse, ma sia Husserl sia Reich, allora gli faccio parlare loro due. Allora, Husserl dal discorso di Fanciullacci, cito, appunto nella crisi delle scienze europee dichiara che l'essere umano, il problema dell'essere umano è l'allontanamento da quei problemi decisivi per un'umanità autentica, allontanamento dai problemi decisivi. Reich nell'Assassinio di Cristo, a pagina 17, che cosa scrive? Il problema umano fondamentale è l'evasione dall'essenziale, cioè comunque diciamo così, l'abbandono della cura di ciò che è essenziale, di ciò che è decisivo per gli esseri umani. E questa, secondo Reich, purtroppo è storia del mondo. Tant'è vero che fa una previsione che lascia davvero, questa ve la devo leggere perché a me ha lasciato a bocca aperta. A proposito dei suoi studi, allora voi fate conto che lui è stato definito a posteriori il profeta della rivoluzione sessuale. Muore nel 57, come ha ricordato il professor Goisis, in carcere, stupidamente, perché si è fatto, diciamo così, non ha risposto a un'ingiunzione del tribunale che lo chiamava a testimoniare, di fatto a difesa del suo lavoro. Lui, superiore a queste cose, non ha risposto, il tribunale lo ha accusato di vilipendio alla corte ed è finito in carcere per una cosa del genere, cioè mica soltanto per questa, diciamo, banalità. Che poi sia morto di infarto all'interno del carcere, anche un po', diciamo, misteriosamente, perché aveva 60 anni e non so quali fossero le sue condizioni fisiche, ma comunque questa è la sua triste storia. Allora, le previsioni che io trovo geniali e che sono state scritte nel 52, appunto in Assassino di Cristo, dice: il risultato di gran lunga più probabile della potenza orgastica, e qua però mi devo già fermare, vi devo un attimo dire che cosa significa orgastico. Allora, diciamo così, delle colonne portanti delle teorie reichiane, ok? Si basa sull'importanza della funzione dell'orgasmo. Siamo tutti adulti, penso che se ne possa parlare. Ma proprio fondamentale, lui dice, un essere umano adulto sano, attenzione, questa, diciamo così, bisogno di scaricarsi, di scaricare l'energia in eccesso con un orgasmo possibilmente condiviso con un partner amato, veramente amato, perché se voi andate a leggere Like, lui dice, ma questo è il padre dell'evoluzione sessuale, ma questo è un uomo di una moralità profondissima, Infatti lui ce l'aveva assolutamente su, per esempio con la pornografia. Diceva: questa è una distorsione, l'uomo ha perso il vero senso di che cos'è l'amore, l'ha perso proprio. E lui arriva a fare dei paralleli, l'assassino di Cristo, fra il paradiso, dice: noi potremmo davvero vivere nel paradiso. La perdita del paradiso è la perdita, lui sostiene, della nostra capacità di amare, con tutto quello che ne consegue, attenzione, perché se si segue il suo ragionamento, ti rendi conto che tutta quanta la società, la cosiddetta società dei consumi, la società soprattutto dei consumi, poggia su un continuo allontanamento, su un atteggiamento d'allemeuse nei confronti del pubblico, no? Perché non c'è pubblicità che non faccia riferimento, scusate, non ce n'è una che in qualche modo non faccia riferimento o in modo diretto o in modo indiretto alla potenza sessuale degli individui, no? Ma sposta continuamente, diciamo così, la possibilità veramente di soddisfazione totale. E io personalmente mi chiedo come le persone facciano con le vite che facciamo, perché ritrovarsi, ripeto, siamo fra adulti, a fare l'amore quando uno è stanco morto, dopo che ha lavorato come un cane tutto il giorno, magari per comprarsi delle cose, il SUV piuttosto che l'utilitario, eccetera. Ma che cosa volete che combini? Poi vai a un corso di tantra, io ci sono stata, e la gente piange. Ma piange lacrime amare, perché lì, in quell'ambiente protetto, dove finalmente può ritrovarsi, dove finalmente si guarda negli occhi marito e moglie, dicono mica, cioè, e lì saltano fuori quelle cose che non si sono mai detti, e allora può succedere o che la coppia si rompa definitivamente, oppure che finalmente si ritrovi. E vengono a dire agli insegnanti di tantra: abbiamo fatto un amore per la prima volta, magari sono sposati da 10 anni, cioè sono delle cose, veramente, è pazzesco. Allora, non sono più tanto strani, poi ci sono discorsi, dice, ma questo matto di Raik che c'ha sempre il sesso in testa, no, dice, c'è tutta una società che è stata costruita nell'allontanarci da quello che potrebbe essere il paradiso in terra. E dice anche, proprio fuori dai denti, se noi, un essere umano, parlando appunto di Cristo, ecco perché lui dice non poteva non avere una vita sessuale normale, se un essere adulto umano ha una vita sessuale soddisfacente e normale, ma non gli passa manco per l'anticamera del cervello di essere violento, di voler prevaricare un altro, insomma sta bene. Lui parla di un essere resiliente, che ha una sua forza, un suo equilibrio, ovviamente non è mica un cretino, parla anche della rabbia di Cristo, molto bella, perché si mostra veramente conoscitore delle scritture, là dove appunto Cristo dice, si difende dai suoi nemici maledicendoli, parla dei farisei, cioè di certi episodi, cioè non era invece che Cristo era un buonista, se lui doveva arrabbiarsi, si arrabbiava. E fa proprio l'esempio dell'uomo, di quello che dovrebbe essere normale, no? E mi è venuto poi in mente il famoso Nietzsche, laddove dice: la vogliuzza, una vogliuzza per un giorno e una vogliuzza per la notte, è esattamente ciò che parla a proposito del piccolo uomo e di quello che cui ci siamo, molti di noi si sono ridotti. Si accontentano veramente, scusate, usa proprio questo termine, poi bisognerebbe andare a vedere il tedesco, questo sono sincera, non sono andata a vedermelo, però il traduttore parla: vi accontentate della chiavatina, che non è fare l'amore, che richiede un'energia, una pazienza, una disponibilità verso il partner, che magari ha capito, cioè se uno si accontenta appunto della ina, non è esattamente la stessa cosa, uno non è che poi tutti i giorni, è chiaro che qualche volta può anche scappare la ina, però se poi diventa un'abitudine, cioè si perde la vita, perché poi alla fine uno arriva alla fine della propria vita e dice: ma che cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho veramente avuto quelle esperienze che lui dice sono sconvolgenti. E questo mi dà da pensare, quello che possa essere, questa è un'ipotesi mia, ma sicuramente sono stata già molto preceduta, insomma, da studiosi che adesso magari di cui mi parlerete voi, ma il guaio è proprio questa, la nascita della coscienza, laddove l'essere umano, a mio modestissimo avviso, si deve essere spaventato di fronte a quello che improvvisamente si rendeva conto che gli stava accadendo. Cioè, il sentirsi così sconvolto rispetto a, perché soltanto, a differenza degli animali, soltanto gli esseri umani hanno una, veramente una particolare potenza sessuale. Questo l'ho scritto in un articolo, se mi viene in mente, che ho scritto qualche anno fa, hanno una, in una rivista di sessuologia, proprio grazie allo sviluppo del cerebro, hanno veramente, abbiamo veramente una particolare potenza sessuale che non abbiamo in comune con gli animali, i quali si accontentano della stagionalità e non sentono il bisogno. Cioè, per noi la sessualità non è soltanto riproduzione, ma è davvero espressione vitale. Innanzitutto facilita la ricerca dell'altro, l'altro con la maiuscola, e comunque è un'espressione vitale a tutto tondo. In questo senso, diciamo, no, in questo senso, passando velocemente a Tarka, l'idea di verità, ecco, anche qui vado veramente con l'accetta. Mi è piaciuto laddove, l'ho anche segnato in modo vicino alla testimonianza, ai minuti 25 e 41, dice: il corpo è l'innegabile, è il tutto, e in quanto tutto è la verità, anzi, dice Tarka letteralmente, è tutta la verità. In quale senso può essere confrontato col pensiero di Reich? Allora, vi leggo un altro pezzettino di quello che dice Reich sulla verità. No, questa è penna. Ah sì, ecco. La verità per Reich, questo sempre in Assassino di Cristo, pagina 241, è pieno, immediato contatto tra il vivente che percepisce e la vita che è percepita. Non è qualcosa per cui sia necessario affaticarsi, dice, non è necessario affaticarsi a cercare la verità. Noi siamo la verità, dice Reich. Non ci si sforza di far battere il proprio cuore né di muovere le proprie gambe. L'essere vivente, nella sua continua interazione con l'ambiente, continua, anche quando siamo a casa nostra, comunque interagiamo con il nostro ambiente, respiriamo, ci muoviamo, ripeto, non è che la nostra coscienza, quella più fine, non è che continuamente registra, ma diciamo la coscienza è quella che Damasio chiama coscienza nucleare, sì. Tant'è vero che improvvisamente sentiamo la variazione di temperatura, anche quella quando è arrivata a un certo livello, per cui curiamo a coprirci se abbiamo freddo, eccetera, eccetera. Allora, l'essere vivente, ripeto, nella sua continua interazione con l'ambiente circostante, vive pienamente la verità, dice Reich, nella misura in cui essa è aderente alla sua possibilità di influenzare detto ambiente per soddisfare i suoi bisogni. Allora, se noi ci troviamo in un deserto e non abbiamo l'acqua, questa è una verità. E se noi reagiamo in un certo modo, o dando di matto, o mettendoci magari a fare meditazione perché altro non c'è da fare, reagendo cioè a seconda dei nostri diversi caratteri, delle nostre diverse Weltanschauung, dei nostri diversi modi di vedere il mondo, quella esprimiamo una verità. La verità che siamo noi, la verità che è il nostro modo di vedere le cose, e che Reich dice c'è un briciolo di verità, e sicuramente anche questo, aiutatemi voi che siete più freschi di studi filosofici, sicuramente non è il solo che c'è un briciolo in ciascuno di noi, tanto è vero che, ecco, almeno questa conclusione, a pagina 290, Reich dice: la verità del vostro nemico è la controverità della vostra verità. Quando ha parlato Tarka di verità e controverità, se chi è il nemico della vostra verità dice la verità, allora nella vostra verità c'è qualcosa di errato, o di prematuro, o di incompleto. Cioè, non è detto che tutto quello che voi vediate sia da buttare, perché questa verità non ha la V maiuscola, ma è una verità comunque, magari non avete tutte le informazioni, è incompleta, oppure è prematura, di nuovo è come non avere tutte quante le informazioni perché siete troppo piccoli, oppure c'è qualcosa di errato, ma allora va nucleato l'errore, non va buttato via il bambino con l'acqua sporca. E parla di Hitler e dice, attenzione, è una cosa molto forte, ripeto, lui, un ebreo che ha vissuto sulla sua pelle le guerre, dice accettare la sua verità. E lo dice a proposito di Cristo, parlando di quell'assunto di amare i propri nemici, secondo lui è stato frainteso. Amare i propri nemici invece andrebbe tradotto per Reich a conosci le ragioni del tuo nemico, conosci le ragioni. Perché ripeto, accettare la sua verità, e parla di Hitler, vale a dire la vostra controverità, è di estrema importanza per affrontare il passo successivo, per chiedere com'è possibile che ci sia stato un Hitler. E qui avevo pensato di agganciarmi alla parola del professore, che magari ci potrebbe parlare di psicologia di massa del fascismo.
Sì, e intanto grazie.